Allora, buonasera a tutti. Questo più che un video sarà un audio. Perdonate, ma ho già provato con l'audio, poi ho provato a inserire immagini. Insomma, mi è venuta un po' maluccio la cosa, visti, come dire, gli elementi tecnologici a mia disposizione, quindi preferisco fare così. Allora, stasera vorrei iniziare a parlare di un argomento che, a mio avviso, per esperienze personali e non è estremamente diffuso e che è la manipolazione mentale. Non parliamo di quella chiaramente a livello mondiale, governativo e quant'altro perché poi ci bannano il canale, quindi non se ne può parlare. Parliamo proprio della manipolazione mentale, di come liberarsi dai cosiddetti manipolatori. Scusate se ne parlo al maschile. So perfettamente che spesso le vittime sono i maschili, perché anche delle donne possono essere definite manipolatrici. Comunque, diciamo che per meglio discorrere, riesco a farlo meglio, insomma, scusate il gioco di parole in questo modo. Io introduco questo argomento in maniera molto leggera, nel senso, anche se mi rendo conto che è un argomento molto pesante, molto difficile e che comporta comunque per chi l'ha vissuto delle grosse problematiche, magari e sofferenze, così come anche l'uscirne da queste situazioni dove si è manipolati. Non ne parlerò in termini strettamente medici perché esula dal canale, anche se poi successivamente faremo magari delle brevi distinzioni, insomma, vedremo un po' come va questo discorso. Io ve ne parlo per quello che so e per quello che ho vissuto, per quello che magari ho letto in maniera minimale. Chiaramente non starò qui a spiegarvi la mia esperienza personale perché è un'esperienza conclusa, chiusa e definita. Ma parliamo un po' di questo argomento che è molto molto importante a mio avviso nella società attuale. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che manipolatore non è sempre il marito o la moglie, ma può essere una suocera, un fratello, una figlia, una madre, un padre, quindi qualsiasi figura può essere un manipolatore o una manipolatrice. Com'è un manipolatore? Facciamo una breve introduzione, chiaramente. È una persona difficile, mente, ovvero dice le bugie, si contraddice ed è assolutamente in malafede. Cosa fa ancora un manipolatore? Spesso getta discredito, critica e svilisce l'altro, sempre insoddisfatto e lamentoso. Usa le minacce e colpevolizza un'altra persona. È immaturo, vigliacco e cattivo. Queste sue qualità nascoste, che per me non sono qualità ma sono tutt'altro, ma non fatemi dire questo termine, sono abilmente nascoste dietro una maschera. Una maschera dell'immagine sociale che addirittura spesso è irreprensibile. Il manipolatore è colui o colei che avvelenano la vita di chi gli sta intorno. Cosa si può dire che ricorre maggiormente nelle situazioni di manipolazione mentale, scusate il gioco di parole, ciò che ricorre è proprio la ricorrenza. Perché? Perché il profilo di un classico manipolatore è quasi standard, ha sempre le stesse caratteristiche, salvo eccezioni. Le relazioni ogni volta hanno la stessa natura e presentano elementi di similitudine, se non addirittura uguali. Questi rapporti di dipendenza psicologica ogni volta avranno lo stesso impatto e i medesimi risultati a livello di somatizzazione personale. Perché mi piace questo argomento? Mi piace, allora, da un punto di vista, non è che mi piace, mi affascina e mi piacerebbe che molte persone che si trovano in questa situazione ne escano vincenti, molte vittime, sia che siate donne, sia che siate uomini. Io mi trovo meglio a parlare al femminile se si tratta di vittime, ripeto, anche se so che non è sempre così. Mi piacerebbe che queste persone uscissero dalla dipendenza psicologica. Chiaramente non sono un medico, tuttavia magari qualche riflessione può anche aiutare chi non ha il coraggio di andare magari in questo momento da un medico e riflettere, posso aiutare a farvi riflettere sul da farsi eventualmente. Chiaramente non con le carte, ragazzi, lo sottolineiamo. Allora, cosa diciamo ancora nella parte introduttiva? Che una volta che la vittima della manipolazione esce da questi rapporti, da questo rapporto, scusate, di dipendenza e ritrova il suo potere personale di azione, che succede? Che il manipolatore perde il suo ascendente. Diventa disarmato e poiché l'unica cosa che sa fare è manipolare, cerca di provarci ancora in modo sempre più evidente e assillante, diventando quasi una caricatura. Avete presente i pagliacci che poverini sono anche carini, col nasino rosso, quelli che fanno volontariato magari negli ospedali, sono così carini. Ecco, il manipolatore diventa quasi carino, un ridicolo, diciamo così, un pagliaccio, perché non riesce più a prendersi la sua preda, perché la vittima non è più vittima, ma è tornata a se stessa, ragion per cui vedrà quello che era il suo oppressore come una marionetta, una barzelletta. Ecco. Adesso più avanti andremo a spiegare i concetti principali, quello che si deve dire su questo. Allora, cosa possiamo dire ancora sulla manipolazione? Mi vengono in mente delle situazioni, la manipolazione politica, la strategia commerciale, le sette religiose potrebbero contenere in sé, diciamo potrebbero, perché altrimenti ci bannano, delle manipolazioni mentali a livello collettivo. Difficilmente vengono in mente situazioni della vita quotidiana che invece esistono, ossia il ricatto morale in famiglia, i giochi di potere sul lavoro, la dominazione individuale in una coppia, l'influenza di un amico troppo pedante. Anche in questi casi possiamo parlare di una sorta di dipendenza psicologica, perché ne sono esempi frequenti, per quanto se ne senta parlare forse ancora poco. Il fatto che se ne parli poco, cosa fa? Avvantaggia i manipolatori, che sono dannosi e distruttivi, a restare impuniti. Quindi il non parlarne fa sì che queste persone restino sempre impunite. Sottolineiamo una cosa, parlarne in modo non adeguato se ci si trova in una situazione, tra virgolette, di pericolosità non va bene, bisogna gestire anche il modo di parlarne. Comunque è consigliato farlo in maniera che non ci arrechi danno, che non arrechi danno alla vittima. Perché? Questi manipolatori non vogliono che la società venga a conoscenza della loro vera natura, dell'essere dei persecutori, di causare stress, di causare depressioni, somatizzazioni varie, stati di abuso di potere sul lavoro, sabotaggi, demotivare la persona. il turnover cosiddetto, tutte cose che provocano delle situazioni nefaste nella vittima. E che provocano anche delle liti che queste persone amano creare, addirittura inventarsi delle problematiche affinché si vada a litigare per il solo gusto di vedere dove possono arrivare nella loro manipolazione. Lo scopo dei manipolatori qual è? Sempre lo stesso, soddisfare le loro priorità a spese altrui. Hanno delle tecniche semplici ma comunque sofisticate, temibili ma anche efficaci. Sembrano essere molto intelligenti, spesso ricoprono delle cariche sociali importanti e le loro vittime, quelle che proprio puntano, sono delle credulone, delle ingenue, delle bisognose magari di qualcosa perché hanno dei problemi di vario genere, da quello economico a qualsiasi altro tipo di mancanza affettiva. Ma questo non vuol dire che chi viene manipolato è un ingenuo. Perché la manipolazione avviene lentamente, la dipendenza è insidiosa, si instaura a gradi ed è per questo che è difficile da individuare. Magari a chi mi ascolta sarà capitato di sentire quel campanello d'allarme che dice no, ma c'è qualcosa che non va in questa persona, no, però mi sbaglio, no, però no, così, no, colà. E quindi ci si è cascati. Molti vivono, molte persone, delle relazioni comunque di dipendenza o di violenza psicologica senza spesso rendersene conto, soprattutto nell'immediato. E tuttavia si sentono stressate, angosciate, somatizzano fisicamente. Si sentono alienate alla ricerca di una via di fuga. Addirittura alcune vittime pensano di essere pazze, non si rendono conto che c'è qualcuno accanto a loro che è come un vampiro energetico che le prosciuga e le spinge alla rovina in maniera subdola. Quando la manipolazione è intensa e continua per molto tempo, può arrivare a delle conseguenze veramente tragiche, diciamolo. Spesso cosa fanno i manipolatori? Fanno in modo che voi possiate credere al fatto che siate malate, perché molti sanno che invece loro sono loro ad essere malati, ma guai ad ammetterlo, guai a curarsi. Andiamo avanti. In questi rapporti di dipendenza, sempre introduttivamente parlando, possiamo trovare molti casi, scusatemi, molti gradi di gravità di questa situazione. Può essere una dipendenza cosiddetta leggera, ma che a mio avviso leggera comunque non è. Ad esempio, può succedere che abbiamo un genitore assillante, un coniuge assillante, un superiore assillante che sembra difficile magari da accontentare, che crea sempre problemi. Dopodiché si passa a una violenza psicologica più intensa e subdola, che non sempre, appunto, abbiamo visto è facile da riconoscere, ma l'intento di questi manipolatori è la distruzione, che può andare addirittura oltre la violenza psicologica e degenerare in quella fisica ed in altre forme disgustose che non amo neanche, non oso ripetere, però abbiamo capito. Allo stesso modo, queste persone manipolatori o manipolatrici che siano, rivelano una perversione e una crudeltà, a mio avviso e ad avviso di molti, inaudite. E questi aspetti li chiariremo in maniera molto più circoscritta, perché non è questo lo scopo di andare a verificare i gradi di violenza, ma il come liberarsi da queste cose. C'è una cosa da dire molto importante. Quando si parla di dipendenza psicologica, non sempre a tutti può essere utile un libro. Pensate all'alcol, alla droga, alla violenza proprio insita in un essere umano, se essere umano si può chiamare. In questi casi, le vittime devono mettersi il più presto possibile in una situazione di riparo, sia a livello fisico che giuridico, farsi aiutare dai servizi competenti. Vi dico questo anche se so che spesso questi consigli non vengono ascoltati per paura e per tante altre emozioni negative. A volte per uscire da queste situazioni è necessaria una lenta maturazione della vittima affinché essa possa iniziare a muoversi, ad agire. Tuttavia, piuttosto che non fare nulla, si può iniziare con leggere un libro. Ma nei casi gravi si può dire che le vittime fanno comunque resistenza a trovare il coraggio per denunciare determinate casistiche. Qui non staremo a parlare ovviamente delle manipolazioni collettive, commerciali, politiche o settarie, ma soltanto della manipolazione mentale di cui stiamo discorrendo, quella comune, cosiddetta ordinaria, la più diffusa se vogliamo, ma non solo. E quindi quella che riguarda le vittime della dipendenza psicologica familiare, relazionale e professionale. Quindi qui l'obiettivo è quello di fare luce sugli elementi base della manipolazione, gli elementi di conoscenza e anche la conoscenza di quella che è la vittima e di quali sono i danni che va a subire. E soprattutto è importante capire come proteggersi, evitare le trappole, resistere alle minacce, recuperare la stima di se stesse o di se stessi, la propria integrità e infine ritrovare il libero arbitrio e la libertà di azione. Difficile parlare di questo argomento così in poche parole, però ripeto. Un manipolatore lo si può chiamare, secondo me, con infiniti nomi. Adesso il manipolatore viene chiamato direttamente narcisista, anche se, è un termine che si addice anche al narcisista, non si tratta solo di narcisi, ma di varie casistiche di persone manipolative. Difficile, come dire, definirle tutte. Qui si vuole proprio andare all'obiettivo principale, che è quello di proprio scoprire quelle che sono le chiavi del meccanismo della dipendenza psicologica e dello stato di costrizione che creano nella vittima. Allora, vado avanti ancora un po', perché spesso ci si chiede che cos'è la manipolazione, come inizia, perché ha effetto, se l'influenza è già un modo di manipolare, tutte queste cose. Diciamo che l'essere umano è tenuto a comunicare, quindi in qualche modo proprio con la comunicazione si può creare questo meccanismo, innanzitutto. Sono le parole che possono influenzare una persona e farle credere quello che poi non è, non soltanto l'atteggiamento di un individuo, ma anche l'atteggiamento qui conta, quello iniziale soprattutto. L'essere umano in sé è comunque per natura influenzabile, suggestionabile anche. Spesso questi manipolatori si affacciano nelle nostre vicinanze, ripeto, con una maschera, e quindi che cosa succede? Che invece di la vittima di fare leva sulla sua volontà, sul suo discernimento, tramite le parole e alcuni gesti inizia ad immaginare. E quindi viene suggestionata da un'immagine che in realtà non è reale. Se noi ci pensiamo, la suggestione quando avviene? Nello stato di veglia, passa nel sistema sensoriale, raggiunge l'inconscio e aggira la coscienza. Quindi perché l'influenza e la suggestione sono cose che comunque hanno efficacia. Innanzitutto una persona è suggestionabile in maniera soggettiva e l'esistenza in essa di credenze che portano verso la suggestione è alquanto pericolosa, anche questa. Ad esempio, se una persona vi continuasse a dire dalla sera alla mattina, chiunque essa sia, non sei buono a nulla, quando smetterai di credere a questo, non hai una buona stima di sé, ci sono alcune persone che ne rimangono suggestionate e quindi finiscono, per esempio, per credere di non essere capaci, non essere brave, non essere un sacco di cose, no? Questa è, diciamo, una piccola fase di influenza sulla persona. La differenza tra l'influenzare e il manipolare, dove la troviamo? Proprio nell'intenzione, ma anche nel grado di pressione a cui siamo sottoposte, no? A volte si prova a influenzare una persona per fare il suo bene facendo leva su alcune cose, mentre quando la pressione diventa, come dire, non un'influenza tipo dire a un amico: no, guarda, secondo me stai sbagliando, guarda che dovresti fare così. Scusatemi se parlo molto liberamente, in maniera così, non medica ovviamente. Questa è l'influenza benevola, diciamo così. La manipolazione mentale la si dovrebbe riconoscere, ripeto, anche se purtroppo è faticoso, perché non mira il bene dell'altra persona, ma mira a soddisfare gli obiettivi personali del manipolatore a spese della cosiddetta vittima. Quindi questa pressione viene nascosta, viene effettuata per gradi, attraverso delle pseudo-argomentazioni che sembrano essere razionali, ma che mascherano comunque la realtà dei fatti, ossia il volere dell'altro di manipolarvi. Che cosa non amano questi manipolatori? Innanzitutto, il rifiuto. E quindi perché si maschera? Perché altrimenti verrebbe immediatamente rifiutato dall'altro. E quindi cosa fa? Fa in modo che voi lo scegliate liberamente, con delle pressioni sempre più graduali. È una sorta di sabotaggio inizialmente che arriva ad essere una tirannia. Utilizzano dei mezzi di persuasione, lusinghe, seduzione, aiuti economici, ricatto, minaccia, insistenza, ritorsione. Spesso fanno le vittime, siete voi gli aggressori. Intimidiscono, sviliscono, mentono e spesso ricorrono a qualsiasi mezzo per ottenere ciò che desiderano. Quindi come fanno? Fanno in modo che la vittima scelga in piena libertà di stare con loro, di farsi manipolare, e fa in modo che la vittima faccia e abbia dei comportamenti che differiscono dai suoi comportamenti abituali. Per esempio, ma perché fai questo? Perché la pentola la metti a destra e non a sinistra? Non vedi che è meglio a sinistra? Vi faccio un esempio veramente, non so, il primo che mi viene in mente in questo momento. Finché voi non pensate che è corretto metterla da un lato piuttosto che dall'altro, ma la metterete poi dove dice lui, per farvi un esempio. E questo è un esempio più banale che mi può venire in mente. Allora, finché questo manipolare rimane circoscritto e le conseguenze restano limitate, fin qui le definizioni possono bastare, questi concetti, ma quando poi invece la vittima inizia a perdere progressivamente i punti di riferimento, i contatti con gli altri, se stessa, allora qui si parla di una manipolazione e di una dipendenza psicologica molto, molto più grave, che ha un impatto molto più consistente. Nei rapporti che si creano della dipendenza psicologica, spesso può accadere che la vittima, in parte sia consapevole in qualche modo delle costrizioni, delle pressioni, dei ricatti subiti. Si rendono conto di non agire in piena libertà, si sentono però intrappolate, impaurite, e se non si liberano da questa prigione mentale, c'è un perché, perché spesso non sanno più come fuggire. Ed è qui che nasce la manipolazione, quella più grave, ovviamente. Allora, scusate, mi fermo un secondo per bere, perché vorrei parlarne ancora un attimo. Allora, fatta questa piccola pausa, cosa possiamo dire? Che cerchiamo di comprendere bene, per quello che posso fare, che cos'è la dipendenza poi psicologica. È un rapporto che si instaura fra le persone. Spesso si fa l'errore di giudicare queste persone che sono dipendenti, si ritengono fragili per natura, psicologicamente fragili. Invece qui parliamo di persone che per natura possono essere anche molto forti e che a seguito di una manipolazione e violenza psicologica sono diventate fragili e sottomesse. Molti sostengono che è facile liberarsi da queste dipendenze, basta il libero arbitrio. No, non basta. Sicuramente la volontà e il libero arbitrio serve, ma non basta, perché ci sono delle situazioni in cui effettivamente non basta. Quindi le vittime neanch'esse vanno giudicate. Queste sono delle dicerie, come dire, che lasciano il tempo che trovano, perché dall'esterno non si vede cosa succede dentro queste relazioni, non si sa, non si vedono le minacce, le molestie quotidiane, il ricatto, l'isolamento della vittima. Pertanto dall'esterno chi non ha coscienza, saggezza e comprensione, crede che la persona manipolata sia altamente corresponsabile di questa propria situazione. Invece, cos'è importante? Capire la vittima prima di diventare tale, che grado di lavaggio del cervello abbia subito. Ok, fin qui spero che ci siamo. Com'è questo rapporto di dipendenza psicologica? Solitamente è un rapporto che è caratterizzato da colui che domina e colui che è dominato, senza, ripeto, inizialmente che quest'ultimo se ne renda conto. La vittima ha una lieve consapevolezza inizialmente che l'altro controlli tutta la relazione. Non si rende subito conto che invece sta invadendo letteralmente il suo territorio psichico. In pratica il manipolatore che cosa fa a lungo andare? Come dire, nega alla cosiddetta vittima, tra virgolette, la sua esistenza in quanto una persona distinta e libera. Quindi la vittima non può più avere desideri personali, vengono rifiutate le sue diversità facendole passare per colpa o per malattie o per fissazioni o per ossessioni. E quindi si crea questo rapporto. Allora, la dinamica dell'indipendenza, scusate, la dinamica quindi che abbiamo visto fin qui, appunto, della dipendenza psicologica è introduttiva più o meno, no? La dipendenza però come si instaura, abbiamo visto, in maniera graduale, con lentezza, in modo subdolo, quindi in modo insidioso il manipolatore va a invadere il territorio mentale della vittima, la sua psiche. Come fanno? Beh, prima hanno sondato il terreno per vedere fin dove potevano arrivare, a che punto si possono fermare. E pertanto mettono in atto il loro meccanismo, il loro schema di manipolazione. Poi che succede? Una volta che lentamente hanno forzato tutte le chiavi d'accesso per arrivare alla vostra mente, ritengono di avere il diritto di poter spiare ogni cosa di voi, compresa la mente, senza nessun ritegno, di interrogarvi, di imporsi nel vostro spazio, fino ad accedere proprio alla vostra intimità psicologica e fisica. Non avrete più un territorio franco nel quale fuggire, l'obiettivo è quello, non può far sì che non abbiate delle porte dove poter fuggire e quindi obbligate a restare. Cosa fanno questi manipolatori? Ottengono la vostra attenzione verbalmente, magari con uno sguardo. Spesso sono anche brutti molti di queste persone, non rispecchiano neanche il nostro ideale canone di bellezza, almeno minimo. Anche se per quanto si dica che la bellezza non conta, consentitemi, non è proprio così, perché attrazione, un minimo di attrazione ci deve essere, manipolatori a parte. Quindi questi qui, questi soggetti, questi casi umani, che cosa fanno? Fanno ricorso a tutte le possibili modalità comunicative, sensoriali per andare a manipolare, monopolizzare in un certo qual modo la vostra attenzione. Usano lo sguardo, la parola, il tatto, in alcuni casi. Quindi vanno ad occupare il nostro spazio da tutte le parti. Hanno uno sguardo pesante, ossessivo, che la vittima spesso non riesce a sostenere. Parlano molto, senza sosta, danno un grandissimo fastidio. Magari voi siete stanche, dovete andare a riposare, non ve lo consentono. Anche quando tacciono, creano un disturbo, perché comunque impongono, che so, la musica, la loro musica di radio in sottofondo. Non vi possono, non vi consentono di vedere la TV a letto se non entro le 11, anche questa va spenta, tanto per dirne una delle tante. Fanno dei colpi di tosse, tirano su col naso, il tutto per attirare la vostra attenzione, sia parlando che nel cosiddetto falso silenzio. Alcune volte usano il tatto, mettono la mano sulla spalla, afferrano un braccio, stringono. Parlano troppo da vicino, faccia a faccia, cercano sempre di avere un'invasione del vostro territorio. A essere onesta, e questo ve lo posso confermare personalmente, alcuni manipolatori hanno un rapporto pessimo con l'igiene, per cui si è anche costretti ad avere a che fare con degli odori poco simpatici. Detto tra noi, non si fanno la doccia forse se tutto va bene una volta ogni 20 giorni, e quindi si lavano a pezzi. E figuriamoci d'estate che cosa si può sentire. Scusate, ma dovevo dirlo. Magari non vogliono che fate le lavatrici perché consumate troppo, ci sono anche questi tipi qui. E quindi preferiscono tenere il maglione un mese perché figurati, sono così puliti perché poi lavarlo assolutamente. Come mai poi pagare la bolletta alta perché mi devo lavare il maglione? Ci mancherebbe. Scusate questa breve ironia. Cosa fanno ancora questi casi umani? Cercano di addomesticarvi, perché la parola esatta è proprio quella, come una bestiolina, come un gattino, un cane. Vi tengono in una situazione, programmano proprio un contesto di paura, di confusione, di un vostro senso di colpa, per cui voi vi trovate a un certo punto in uno stato di malessere, quasi vi dimenticate di essere condizionate. Da questo soggetto addirittura pensate davvero che sia colpa vostra, assolutamente e totalmente, se non addirittura si arriva a pensare di essere malate o malati. Com'è la comunicazione in questi rapporti manipolatori? È molto contraddittoria e ha anche altre caratteristiche. I manipolatori danno messaggi confusi, incoerenti, contraddittori, imprevedibili, asserendo spesso, dicendo una cosa diversa da quella che hanno detto il giorno prima, asserendo: "Ah, ma come ti sei dimenticata? Io ieri ho detto così, sei tu che hai detto in quest'altro modo, ma come non ti ricordi? Ma allora sei malata." Ecco, questa è una delle frasi più o meno standard o similari che troviamo in questi signori, che ingannano con cognizione di causa, vi inducono in errore, proprio perché così vi sentirete sfinite, abbandonerete ogni pretesa di voler comprendere, perché non riuscirete più a comprendere assolutamente nulla, nemmeno che siete la vittima. Quindi nel momento in cui crollate, rimanete lì ad obbedirgli senza più farvi domande, in uno stato chiaramente di sofferenza, costrizione che percepite in ogni modo. Questi rapporti non hanno dialogo perché a parlare sono sempre loro, ad essere ascoltati devono essere sempre loro, conta solo la loro opinione, la dovete pensare spesso come la pensano loro, perché se provate ad avere una vostra opinione, vi assicuro che faranno sì che la sua diventerà anche la vostra, finché non l'avrete fatto, vi daranno un'ossessione o vi daranno una colpevolezza. Perché? Perché voi siete ignoranti. mentre lui o lei sono intelligenti e umani, addirittura qualcuno è anche un angelo incarnato, pensate un po'. Quindi, che cosa succede? Che questi signori vi dicono la loro verità in maniera perentoria affinché la loro verità diventi necessariamente la vostra, altrimenti voi siete idiote. E questa è un'altra cosa che già avevo detto, ma l'ho detta in maniera diversa. Cos'altro fanno ancora? Vi suscitano il sentimento della colpa. È colpa tua se io mi comporto così. Soffro per colpa tua. È causa tua se i nostri figli saranno rovinati perché tu li stai rovinando. E questo è un altro giochetto che fanno questi casi umani. Faccio una premessa, forse non l'ho fatta. Io capisco che qui parliamo di soggetti malati, ma capisco anche che sono coscienti e pericolosi, per cui il fatto che siano malati a me non me ne frega assolutamente nulla. Perché per i malati c'è il dottore, non ci sono gli altri esseri umani. Andiamo avanti. Cos'altro fanno i manipolatori? Un po' quello che abbiamo visto prima, quindi darvi la colpevolezza, ma proprio darvela che è vostra, è colpa vostra qualsiasi cosa e non ce n'è per nessuna. Un attimo che devo fermarmi un secondo, scusate. Perdonatemi, ma devo bere un goccino d'acqua perché sto parlando da un po'. Abbiamo detto che cosa fanno? Oltre che colpevolizzarvi e quindi rendervi sicure che tutto ciò che succede è colpa vostra, vanno anche a fare cosa? A trasferire la loro responsabilità su di voi. E che cosa fanno? Vanno a dare un significato tutto loro alla parola responsabilità e libero arbitrio. Ma in realtà non si può avere la responsabilità se non si ha la libertà di azione. Quindi che cosa fa il manipolatore? È colui che detiene il dominio assoluto e attribuisce la totale responsabilità della cosa alla cosiddetta vittima, che si inizia a considerare responsabile addirittura unica del rapporto del suo insieme. E che cosa fa la vittima? Inizia a volere a tutti i costi badare all'umore del padrone, del tiranno, a soddisfare le sue esigenze, si dimentica delle sue. Tutte le cose negative se le attribuisce poi da sola, ha sensi di colpa, è frustrata. Quindi questo è quello che succede. Quindi la responsabilità senza il potere d'azione comporta senso di colpa e frustrazione. Viceversa, il potere senza responsabilità che cosa porta? Al delirio. Ed è proprio qui il pericolo di queste relazioni, il delirio. Poi abbiamo un'altra cosa che fa il manipolatore. Cosa fa? Parla, asserisce con frasi di ritorsione in maniera perfida, che qualsiasi tentativo di cambiamento di quel rapporto relazionale o il solo fatto che voi vi possiate confidare con qualcuno si ritorcerebbe in qualche modo contro di voi. Quindi Con questa ritorsione la relazione è bloccata, non è possibile uscirne, si crea un blocco totale in molte vittime. Ok. Che cosa dobbiamo dire del manipolatore ancora? Che ha due maschere, una maschera umile, affabile, disponibile. E un'altra contrariata, astiosa, violenta, ed è capace di passare da una maschera all'altra senza ritegno alcuno. E la stessa vittima a un certo punto che cosa fa? Anch'essa inizia ad avere dei problemi ad individuare il soggetto, chi è realmente. E quindi è dubbiosa tra l'immagine esterna di benessere che questo caso umano dà e ciò che invece accade veramente e accade e ciò che accade anche al suo interno. Tenderà a dissimulare queste situazioni, tenderà a darsi la colpa, sì, ma poverino, non l'ha fatto apposta, è colpa mia, forse è meglio che vado dal dottore perché sono malata. Si arriva a questi punti e anche abbiamo già detto oltre, purtroppo. Che cosa succede ancora? A quante è successo? Ma non vi chiedo di scrivermelo, ci mancherebbe. Se avete vissuto queste situazioni, cosa succedeva quando avevate gente in casa, a parte che avere gente in casa di un manipolatore è un miracolo. Non vi dico come tengono la casa alcuni manipolatori perché sareste disgustate. E come non la fanno tenere neanche alla vittima, asserendo ovviamente che poi la vittima non è in grado di sistemare, rassettare e pulire nel contempo, offendendola dicendole che magari fa troppe lavatrici, pulisce troppo, c'ha l'ossessione della pulizia e dell'igiene, quindi come vedete cose molto discordanti. Bene, quando questo signore invita gente in casa, che cosa fa? Indossa la sua migliore maschera, è simpatico, addirittura è simpatico, addirittura tira fuori un sorriso. E cos'altro fa? È spiritoso, è socievole. E quindi la vittima cosa fa? Cade nell'errore del pensare che forse stia cambiando. E invece non è così. Tutto questo avviene quando c'è gente in casa di questi signori con noi o con chi per voi. Che si protegga la sua bella maschera di perbenismo per la vergogna di non far capire in che condizioni si trova la vittima stessa. Persino la vittima, innanzi agli altri, arriverà a mentire su quello che è e fa chi la perseguita. Ecco perché questi soggetti spesso rimangono impuniti. Allora, io per stasera la chiuderei qua, l'argomento penso che andrà avanti per qualche giorno, cercherò di fare completarlo il prima possibile e mi farete sapere un po' cosa ne pensate. Buonasera.